invito a prendere posto perché davvero adesso incominciamo. Aspettiamo che il presidente del MEIC salga, prenda anche lui posto. Vedo che sta anche arrivando il professor Cacciari, quindi lo prego di venire sul palcoscenico. Bene, signore e signori, un cordialissimo benvenuto dal vostro Paolo Pomati, cui gli organizzatori di questa giornata, il MEIC, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, hanno voluto attribuire il prestigioso onore di condurre il cerimoniale. La tavola di riflessione che avevamo pensato come un luogo molto semplice, in un ambiente adatto appunto alla riflessione con non più di un centinaio di persone, come potete ben vedere ci è cresciuta sotto gli occhi, prima con meraviglia, poi non lo nascondiamo con un certo sgomento. Questa crescita numerica ci ha condotti a cambiare sede da un'aula del seminario arcivescovile al glorioso teatro civico di Vercelli, e quindi anche ad imporci un più grande dispendio, soprattutto per gli enti organizzatori, una maggiore richiesta di responsabilità e di disciplina da parte di tutti. Quindi questa mattinata di riflessione, che sarà senza dibattito, come d'altronde era stato previsto fin dall'inizio, è molto impegnativa. Ci imponiamo perciò una puntualità severa nell'osservanza del programma, una concisione scrupolosa anche nella presentazione dei relatori, la cui fama d'altronde rende superfluo anche questo rito. E anche ci imponiamo un rispetto gentile nel seguire le relazioni, un rispetto fatto di piccole attenzioni, come ad esempio quello di non far squillare i cellulari. Apriamo pertanto subito i lavori con il saluto dei padroni di casa, iniziando dal presidente del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale di Vercelli, il professor Maurizio Ambrosini. Grazie.
Non mancano certi motivi per essere preoccupati del futuro del cristianesimo, specialmente nell'Occidente avanzato. I fedeli invecchiano e diminuiscono, le vocazioni scarseggiano, i comportamenti si allontanano dai precetti morali delle chiese, l'incidenza sociale delle istituzioni religiose si affievolisce. Eppure, forse mai, come in questo momento, siamo richiamati verso questioni essenziali. L'angoscia di fronte alle sorti del mondo, accresciuta in queste ultime giornate, la caduta di miti e ideologie del Novecento, la ricerca di un'identità comune ai popoli europei, il confronto con l'Islam, ripropongono molte domande sui significati ultimi della vita e sul valore delle tradizioni cristiane di cui è intessuta la nostra storia. Parlare di un futuro del cristianesimo, potremmo dire, vuol dire parlare di speranza, alzare gli occhi da una quotidianità spesso mediocre e talvolta drammatica per guardare oltre. E proprio in questi anni difficili assistiamo ad un impegno crescente nel dialogo interreligioso, nella riconciliazione con l'ebraismo, nella testimonianza di un impegno appassionato di tanti uomini e donne di fede e di ricerca sul terreno della pace e della solidarietà. È una felice coincidenza quella che pone la nostra tavola di riflessione all'inizio della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Possa questa aspirazione trovare compimento nel secolo nuovo in cui ci siamo inoltrati. E non mancano neppure i segni di un ritorno del sacro nell'Occidente secolarizzato, ma anch'essi recano interrogativi e richiedono discernimento. Almeno tre nodi problematici vanno richiamati nell'aprire questa giornata. Il primo è il rischio dell'affermazione di una religiosità fai da te, fatta di ricomposizioni soggettive e di appartenenze deboli e fluttuanti. Il secondo è il rischio della riduzione del cristianesimo a religione civile dell'Occidente secolarizzato, sempre più coinvolto in uno scontro di civiltà con altri mondi culturali e religiosi. E il terzo è il rischio di uno scivolamento in una religiosità devozionale e miracolistica, che sembra attrarre una parte non piccola dei fedeli e sembra attrarre più facilmente dell'arduo equilibrio proposto dal Concilio Vaticano II tra fede e ragione, tra fedeltà alla tradizione e apertura al mondo moderno, tra appartenenza ecclesiale e coscienza individuale. Sono queste allora le domande, le incertezze e le speranze con cui il MEIC di Vercelli, movimento ecclesiale di impegno culturale, in occasione del 25° anniversario della sua attività, ha voluto proporre questa tavola di riflessione, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, il cui presidente, avvocato Casalini, è ammalato e spera di raggiungerci più tardi nella mattinata, e mi prega di farmi tramite anche del suo saluto e dell'augurio di una buona riuscita del nostro appuntamento. E infine questa giornata avviene con l'appoggio anche del nostro pastore, padre Enrico Masseroni, e con il patrocinio dell'Università del Piemonte Orientale, il cui rettore è al mio fianco. Non abbiamo voluto organizzare, però, un convegno pastorale, né tantomeno apologetico, bensì un evento culturale, ricco del concorso di voci diverse, rivolto a tutti quanti non cessano di porsi domande profonde sul significato del cammino umano nella storia. La missione del movimento ecclesiale di impegno culturale è quella di alimentare una fede pensata e pensante. E sappiamo, avendolo già sperimentato, che su questo cammino possiamo incontrare uomini e donne che, partendo da posizioni diverse, condividono un atteggiamento di dialogo e di ricerca appassionata della verità. La stessa risposta all'invito alla nostra tavola di riflessione dice che anche qui, anche oggi, non solo credenti, ma anche altre persone in ricerca e pensose del futuro dell'uomo ci accompagnano in questo sforzo di guardare oltre. Un grazie allora agli illustri relatori che ci hanno fatto l'onore di condividere la sfida di questa giornata. Aguzzare lo sguardo verso il domani della parola che dà senso alla nostra speranza. Un grazie a Don Cesare Massa, anima del nostro movimento e anche di questo convegno, all'equipe di segreteria, Tommaso Di Lauro, Paolo Pomati, Carla Viazzo, Lucia Pigino, tutti gli altri che hanno concorso alla riuscita di questo evento, tutto costruito con lavoro volontario e con l'impegno appassionato e gratuito di persone che da diverse settimane lavorano per questo evento. Un grazie infine ancora a tutti coloro che hanno accettato il nostro invito, che è in definitiva un invito alla fiducia e un invito alla speranza. Grazie e buon lavoro.
come appunto il Presidente ha detto, il sigillo della ufficialità culturale di questa tavola di riflessione è certamente accresciuto dal patrocinio dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale. Chiediamo quindi al magnifico rettore, professor Ilario Viano, un breve indirizzo di saluto.
È con grande piacere che porto il saluto mio personale dell'Università del Piemonte Orientale a questa tavola di riflessione sul futuro del cristianesimo. L'importanza di questo tema è già stata descritta dall'intervento del Presidente del MEI, che d'altra parte è abbastanza chiara a tutti, e quindi non mi dilungherò su questo. Prendo però lo spunto per dire che un tema così rilevante ha anche dei relatori di estrema importanza, e quindi sicuramente il convegno di questa mattina avrà e ci offrirà degli importantissimi spunti di riflessione, e penso che ciascuno di noi al termine di questa giornata avrà molto di che riflettere. L'università naturalmente non poteva non essere presente e ha accettato con estremo piacere l'invito del MEIC di partecipare alla collaborazione, all'organizzazione di questa giornata, il cui successo è già nel numero di voi che siete qui convenuti e che sicuramente si accrescerà quando sentiremo anche le relazioni. Un benvenuto a tutti e un buon lavoro. Grazie.
Tutto dunque è pronto per iniziare la nostra riflessione. Ha accettato di introdurre e guidare le relazioni il professor Claudio Ciancio. Io la prego, professore, di raggiungere il leggio. Mentre io ricordo al pubblico che il professore è ordinario di filosofia teoretica e direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, molto conosciuto a Vercelli per essere stato ospite dei Sette Lunedì circa un anno fa, ma famoso a livello internazionale per le sue pubblicazioni di filosofia. Professore, quindi a lei il compito di inaugurare la sequenza delle relazioni.
Vorrei cominciare anch'io con i ringraziamenti, che però non sono davvero dei ringraziamenti rituali, ma sono dei ringraziamenti davvero sentiti e convinti, non solo per questo invito, ma soprattutto per l'aver proposto un tema come questo, che, come è già stato detto, è sicuramente una delle questioni oggi decisive, e non solo per i credenti, si intende. Abbiamo tutti la consapevolezza, io credo, e il Presidente del MEIC l'ha già espressa, che siamo di fronte a una trasformazione profonda che investe il cristianesimo. In Occidente, io credo, questa trasformazione dipende da due elementi connessi. Il primo è la fine dei regimi di cristianità. Il secondo è l'affermarsi di una forma di secolarizzazione che direi sostanzialmente nichilistica, ma naturalmente qui bisognerebbe sfumare e articolare meglio il discorso, una trasformazione, nel senso di una secolarizzazione che va al di là del concetto abituale di secolarizzazione, di quel concetto di secolarizzazione a cui ci eravamo abituati nei decenni scorsi. C'era una secolarizzazione propriamente detta, che consisteva nella trasformazione in senso laico di contenuti cristiani. Ecco, ora mi sembra che siamo di fronte a un passaggio decisivo, di cui forse non siamo sempre pienamente consapevoli, cioè andiamo verso una secolarizzazione che non è più questo, che va al di là di questo, che non è più una laicizzazione dei contenuti cristiani, ma in molti casi e per lo più è un abbandono esplicito dei contenuti cristiani. D'altra parte, la trasformazione in atto è legata anche a uno spostamento del baricentro del cristianesimo nell'Oriente europeo o in aree del terzo mondo. Questo anche è già stato sottolineato dal presidente Ambrosini. Io credo che la relazione del metropolita Monsignor Ibrahim e in parte quella del professor Cacciari potranno forse dare indicazioni su questa trasformazione, i cui caratteri sono, almeno per me, assolutamente imprevedibili. Ora, credo che ambedue queste trasformazioni in atto siano gravide di pericoli, ma anche di potenzialità positive. Per quanto riguarda i pericoli, in Occidente si può certamente temere la scomparsa del cristianesimo. Forse dal nostro osservatorio italiano, non sempre, non abbastanza, ci rendiamo conto di quanto il processo sia ormai avanzato. Credo che in paesi come la Francia o la Germania il fenomeno ormai sia assolutamente evidente. Dunque una scomparsa del cristianesimo, un evento possibile, un evento che del resto lo stesso Vangelo prevede in una delle pagine secondo me più drammatiche del Vangelo. Come sapete, Cristo si chiede se quando verrà il figlio dell'uomo sulla terra troverà ancora la fede. Ma credo che ci sia anche un altro pericolo non del tutto sconnesso con il precedente. E cioè che si affermino tendenze reattive di tipo fondamentalistico. Credo che dovrebbe essere abbastanza chiaro che quando ci preoccupiamo del fondamentalismo non dobbiamo pensare soltanto a quello islamico, che pure è un problema non poco rilevante, leggete l'articolo di Saddam Hussein questa mattina sulla Stampa. Io credo che mi sembra ci sia ancora nelle chiese cristiane, chi si illude di restaurare la cristianità. Ed è quasi inevitabile che nelle attuali condizioni di secolarizzazione estrema e di pluralismo religioso, questa restaurazione assuma le forme e gli strumenti più duri. Si giunge a brandire il crocifisso come un'arma, pensate quale contraddizione estrema, oppure ci si sente investiti di una missione divina nella quale la difesa della civiltà occidentale assume toni religiosi. In ambedue i casi si realizza una saldatura senza mediazioni tra il piano religioso e quello civile, con rischi molto gravi, credo, tanto per la società quanto per la fede. Nei paesi poi in cui il cristianesimo sembra in espansione o potrà essere in espansione, si possono correre altri rischi, o meglio, di nuovo si può correre il rischio del fondamentalismo, oppure si può correre il rischio di una contaminazione dissolvente della fede. È un'esperienza che la cristianità ha già conosciuto nella prima cristianizzazione dell'Oriente. Con questo non voglio dire che la cultura occidentale sia la sola compatibile con il cristianesimo, ma certamente con certe contaminazioni c'è il rischio di dimenticare l'essenziale del cristianesimo, che è pur sempre la follia e lo scandalo della croce. Ma dicevo prima, non ci sono solo pericoli, ci sono, io credo, anche potenzialità positive. Il contatto con culture altre può dare luogo a un autentico e inedito rinnovamento del cristianesimo, mentre in Occidente proprio la radicalità della crisi, che ho brevemente descritto, può favorire la riscoperta di un cristianesimo radicale che, facendo perno sulla testimonianza della croce e sulla tesi escatologica, accetta fino in fondo la fine del regime di cristianità e delle sue compromissioni, un cristianesimo cioè per il quale, proprio perché non si è più naturalmente e nemmeno sociologicamente cristiani, la fede diventa il termine di una scommessa e di una decisione. Se tutto questo è vero, allora va detto che in questo convegno non siamo soltanto impegnati a indovinare il futuro o a fare previsioni sociologiche scientificamente fondate. Questi scenari che ho appena abbozzato e quelli che ben più ampiamente e rigorosamente saranno proposti dai relatori di questa mattina, questi scenari, per quanto precisi e accurati, hanno senso soltanto se mettono in moto le nostre energie, se cioè ci impegnano in una scommessa sul cristianesimo nella quale per i credenti, e credo che la maggior parte dei presenti lo siano, così come anch'io d'altra parte cerco di essere, una scommessa, dicevo, nella quale per i credenti ne va del senso della loro esistenza e della loro testimonianza. Grazie.
Anch'io saluto intanto tutte le autorità presenti, veramente numerose. La prima lezione sarà tenuta da un grande personaggio della Chiesa Cattolica, molto famoso per il forte impegno nell'ecumenismo. Signore e signori, il cardinale Gottfried Danils. Il cardinale è nativo delle Fiandre, è l'arcivescovo di Malines-Bruxelles, è il presidente della Conferenza Episcopale Belga e dal 90 al 99 è stato il presidente internazionale di Pax Christi. Ci parlerà del futuro del cristianesimo in Europa. Sua Eminenza, a lei la parola.
25 anni fa c'era un autore americano, Harvey Cox, che pubblicava un libro, La città dell'uomo, nel quale annunciava la fine di tutte le religioni e la secolarizzazione totale. 25 anni dopo, lo stesso autore pubblicava un altro libro, dicendo che il futuro era alle religioni, come è pericoloso di fare profezie. E il magazine americano Time, un certo Venerdì Santo negli anni 60, non so esattamente quando, ma negli anni 60, pubblicava in copertina un Venerdì Santo, un titolo Dio è morto. E 5 anni dopo, nella stessa copertina dello stesso magazine, diceva è ritornato. Io non direi mai che la nostra epoca è una epoca senza religione. Forse nella storia dell'umanità non c'è stato mai un periodo così religioso che la nostra epoca, ma non cristiano e non ecclesiale, non cattolico. Ma religioso, in che senso? Nel senso di una religiosità un po' selvaggia. E l'esempio più importante di questa tensione della religione è forse questo movimento misterioso che si chiama New Age, che non è una religione perché non ha libri santi, non ha gerarchia, non ha una sede sociale, non ha riti speciali, ma è una specie di nebbia religiosa che copre il nostro tempo. Il New Age è forse l'esempio più concreto, anche se non certamente importantissimo, ma è molto caratteristico della religiosità dell'uomo moderno occidentale. È religioso questo movimento perché non crede più nel materialismo fiatto. Perché il materialismo per i nostri contemporanei non è più un'evidenza. C'è una certa spiritualità, che non è certamente cristiana né cattolica, ma che non crede che la verità profonda dell'essere sia materialista. Abbiamo vissuto un cambiamento importantissimo negli ultimi anni. Allora, che sono le caratteristiche di questa nuova religiosità? La prima caratteristica è questa qui. È l'importanza immensa dell'io dell'uomo. Voi sapete tutti che nel 600, 500, 600 l'io dell'uomo si è svegliato. Ma questo io dell'uomo ha preso tanta importanza, è gonfiato fino a delle proporzioni che io direi patologiche. L'io è al centro di tutto, anche in religione. Dunque in questa nuova religione io non servo Dio, ma mi servo di Dio. Sono io al centro e Dio è il mio servitore. Questa importanza grande e importante dell'io dell'uomo è forse la caratteristica la più profonda della nuova religiosità. Ce n'è una seconda. La seconda caratteristica è che la religiosità contemporanea nuova ha un carattere terapeutico. Se Dio esiste, deve essere medico e guarirmi. Questo è in relazione con questo, con l'io dell'uomo nel centro della religione. Ed è perciò, per esempio, che New Age combatte i tre grandi mali e patologia dell'uomo moderno e contemporaneo. Primo, la povertà. Vengono a fare i loro convegni in alberghi ricchissimi. Secondo, la battaglia contro lo stress dell'uomo moderno. E terzo, l'inquietudine nel cuore dell'uomo moderno non è mai tranquillo. Ma tutte queste cose sono delle cose terapeutiche, dunque la religione è una parte della medicina. Mi servo della religione per guarirmi e per essere felici. Una terza caratteristica della nuova religiosità è che il cuore è più importante che l'intelletto e l'intelligenza. È un manco abbastanza grande di senso critico. Il meraviglioso che ritorna nella nostra nella nostra società. Che cosa è vero per la nuova religiosità? Non una cosa che in sé è vera, ma chi mi fa del bene, chi mi dà un buon sentimento. Il vero è ciò che piace a me individualmente, non necessariamente alla società. Dunque questa religiosità sarà una religiosità senza dogma, senza morale nel senso stretto del termine e senza organizzazione giuridica, perché tutto questo non è del registro del cuore, ma del registro dell'intelletto e della mente. C'è una grande ammirazione per tutto ciò che è un po' misterioso, non visibile, e che mi sorpassa. Questa nuova religiosità è compatibile con il cristianesimo? Sì e no. C'è un'incompatibilità fondamentale, che è questa, che per il cristianesimo l'io dell'uomo non è al centro. Noi non siamo il sole e Dio non è la terra che torna intorno a noi. Per la nuova religiosità, sì. Dunque questa incompatibilità tra il cristianesimo e la nuova religiosità è l'autodeterminazione totale dell'uomo che è in conflitto continuo e fondamentale con la religione, con ogni religione vera e con il cristianesimo in particolare. Ma ci sono delle cose che abbiamo insieme. Per esempio il senso della guarigione, del benessere, l'importanza del cuore, gli elementi sacrali, il posto e l'importanza dei miracoli e del meraviglioso esiste anche nel cristianesimo, ma sono forse degli aspetti che noi abbiamo sviluppati negli ultimi, diciamo, 50 anni. Tutto ciò, guarigione, cuore, sacralità, mistero, miracolo, tutto questo appartiene al cristianesimo, ma è stato negli ultimi anni sottosviluppato. Io direi che è una fattura non pagata del cristianesimo, che loro hanno, scoperto e hanno messo in valore. È certo che c'è compatibilità, ma fondamentalmente penso che c'è una profonda incompatibilità che esiste in questo. Non siamo noi tutti autosufficienti come uomini. Viviamo in una certa dipendenza relativa a un creatore e a un redentore, e questo è escluso nella religiosità moderna. Ma forse è un invito alle chiese, specialmente alle religioni monoteistiche e al cristianesimo, di scoprire degli aspetti non sviluppati negli ultimi anni. Perché si deve dire che, per esempio, nel cristianesimo e nella Chiesa cattolica, negli ultimi anni, il cuore è stato sottosviluppato. Ci siamo limitati a una regione dell'intelletto, della critica, della distanza e non della prossimità e della felicità immediata dell'uomo. Abbiamo negletto il corpo e abbiamo negletto i sensi. Questa nuova religiosità è dunque molto individualistica. Non ha un senso della Chiesa e nemmeno della comunità. È una religione che sottolinea e accentua l'autosufficienza dell'uomo in se stesso, e dunque non è compatibile con una certa obbedienza di fede a un Dio che si rivela e che mi parla. Io posso parlare a Dio, ma Lui non mi parla. È anche una religione che è fondata sulla prestazione, sullo stress e su tutto ciò che è sforzo umano. E nella nuova religiosità, che non è soltanto il New Age, ma del quale il New Age è forse l'esempio più parlante, ma in questa nuova religiosità non c'è nessun luogo per la sofferenza e per la morte. La sofferenza è eliminata e la morte si tace sulla morte. O la morte è ridotta non di essere un atto umano, è forse l'atto più importante che noi poniamo nella nostra vita, è di morire bene, perché non si deve riuscire la sua vita, bisogna riuscire anche la sua morte. Questa morte è ridotta a un certo intervento tecnico che finisce e termina la vita. È tutta la questione dell'eutanasia. Questa nuova religiosità non conosce dunque non ha risolto nemmeno il gran problema del libro di Giobbe del Vecchio Testamento, e rimane con una certa concezione della sofferenza e della morte come un elemento non spiegabile, e perché non è spiegabile non ci pensiamo. E proviamo di essere un po' distratti e di vivere nel presente, vedremo dopo. C'è un'altra caratteristica di questa nuova religiosità, è il mito dell'innocenza. L'uomo non pecca, l'uomo si sbaglia, l'uomo è ignorante, non vede tutto, ha negletto certe cose, ma non c'è colpa e dunque non c'è perdono, è superfluo, non ne abbiamo bisogno. Tutto ciò che appartiene al male morale è ridotto a un problema psicologico o psicanalitico. Dunque viviamo, e abbiamo tutto un po' di questa nuova religiosità nelle nostre anime, anche i cristiani, perché siamo cittadini del mondo presente. Ma c'è questa innocenza è in contraddizione ogni giorno, individualmente, personalmente, con tutto ciò che sentiamo e che sperienziamo. perché non siamo innocenti. Ma non ci pensiamo, non bisogna pensarsi, perché? Questo evidentemente è un'incompatibilità totale, e anche se è vero che il cristianesimo ha rafforzato un po' troppo negli secoli passati il sentimento di colpabilità fino a delle proporzioni fra tempo in tempo inaccettabili, è una grande verità che l'uomo alla mattina si sveglia e dice: questo qui io non lo farò certamente, no, oggi. E la sera fa la constatazione che ha fatto. Un po' che se ciò che San Paolo nell'Epistola ai Romani dice: che uomo, che genere di uomo sono io? Faccio ciò che non voglio fare e non faccio ciò che voglio fare. Chi mi salverà di questo, di questa cosa? La nuova religiosità non ha nessun problema con questo. L'innocenza è totale. Dunque abbiamo il confronto da fare con tutte queste cose che determinano l'anima dell'uomo moderno, e non serve a niente di dire tutto questo non è vero, sì, ci sono tante cose che sono vere. E bisogna dunque fare il confronto con questa nuova religiosità, perché la proclamazione del cristianesimo e del Vangelo si deve fare in questo mondo, con questo uomo moderno, che è un campo, lui anche è un campo di evangelizzazione, perché non c'è nessun campo che non è adatto a ricevere la parola di Dio nel Vangelo. Ma bisogna saperlo. E come annunciare il Vangelo? Che sono le sfide per il cristianesimo? Prima sfida è: sarà possibile o no nel futuro di determinare, di far credere al nostro tempo, alla civilizzazione che viviamo e alla cultura nella quale noi siamo posti, sarà possibile di convincere questa cultura dell'esistenza dell'invisibile? La grande crisi della Chiesa non è una crisi della sua organizzazione interna, o del celibato, o dell'ordinazione delle donne. La grande crisi della Chiesa è che deve vivere la Chiesa in un mondo che ha una grande difficoltà di vivere nella percezione dell'invisibile. Perché la cultura moderna è dominata per la razionalità, per l'efficacità, per la rentabilità, per la verificazione, il quantitativo che è diventato la misura di tutto ciò che esiste. Tutto è ridotto al suo aspetto, alla sua dimensione quantitativa e non qualitativa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Romano Guardini, gran filosofo e storico della cultura, stigmatizzava questa incapacità dell'uomo contemporaneo per percepire la percezione dell'invisibile. Lui diceva negli anni 50, fine 40-50, diceva questo qui: c'è sulla nostra retina, nell'occhio, un punto cieco che abbiamo tutti, dove il nervo entra. Questo punto cieco nell'occhio dell'uomo contemporaneo è lì dove si dovrebbe percepire il mondo invisibile. E penso che, anche se le cose hanno un po' cambiato negli ultimi anni, come diceva nella nuova religiosità, c'è un certo interesse per l'invisibile e il misterioso, tutto questo rimane la grande questione. La razionalità, la rentabilità e l'efficacità saranno la religione del futuro o no? Esistono altre cose che ciò che è verificabile o no? E dunque sarà importante di mostrare, e penso che anche le scienze moderne, fisiche, biologia, cominciano a dubitare della legge universale del determinismo di Newton, l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande non sembrano più obbedire alle leggi del determinismo. Questo non è una prova di Dio, ma è un invito di non credere totalmente e unicamente nell'uomo e nella sua razionalità del Novecento e dell'Ottocento. Sarà una grande sfida per noi tutti e per il cristianesimo in particolare. Questo senso dell'invisibile e del misterioso è anche all'origine dell'immenso successo delle sette. Le sette sono una religione ridotta in miniatura. Tutto è piccolo nelle sette, non sono numerosi i partecipanti, hanno dei leaders che sono molto chiari, non c'è tutto un catechismo a accettare di 600 pagine, soltanto 5-10 righe di prendere in mente. Tutto ciò è una protesta contro l'anonimità e una riduzione della religione alla miniatura. E dunque io direi anche che le sette sono il conto non pagato delle grandi chiese. Vivono lì dove le grandi chiese lasciano qualche cosa di inesplorato, ma che esiste. Sarà una grande sfida l'invisibile, e il mondo dell'invisibile è anche le sette. In America Latina molto di più che in Europa, perché noi siamo molti critici e razionalisti, ma anche qui. Io sono sorpreso da tempo in tempo che quelli che vanno nelle sette sono molto spesso della gente molto sviluppata nelle scienze positive. E sono molto critici e razionalisti, ma c'è tutta una parte della loro vita che non è coperta per questo lavoro, e dunque vanno lì. Seconda sfida per il cristianesimo, l'Islam. Tutti ci pensano e nessuno ne parla. Ci sono due specie di Islam. La prima è l'Islam che si presenta come monolitico. Il tutto è insieme: religione, fede, cultura, lingua, possibilità militari, economiche, solidarietà. Tutto questo è una sola cosa monolitica. Si può prendere o non prendere, ma non si può dividere. Questo nel suo in senso più forte si chiama il fondamentalismo. Con questo Islam non c'è un dialogo possibile, ma siamo discreti e umili perché noi cristiani nel Medioevo abbiamo avuto qualche cosa di questo monolitismo anche noi. Cuius regio, ilius et religio. Clovis battezzato, tutta la Gallia battezzata. Ma abbiamo avuto la nostra rivoluzione francese, che ci ha detto e mostrato che tutto questo non è monolitico. Si può per esempio essere cristiano o islamico, parlare francese, avere una concezione dell'economia capitalista e amare Dostoevsky. Si può combinare in un patchwork tutte queste cose. E c'è una seconda specie di Islam, precisamente e soprattutto in Marocco, nei secchi più sviluppati accademici, che non è più monolitico, che ha fatto la sua rivoluzione francese della separazione dello Stato e la Chiesa, della religione e della vita quotidiana civile. Questo Islam è la speranza dell'Europa anche, perché, e questo dovrebbe essere l'Islam europeo. Difficile a realizzare, ma che può portare a noi europei qualche cosa di molto importante. Per esempio, l'assoluta trascendenza di Dio, il rigore della vita religiosa e della preghiera e del digiuno, del Ramadan, e anche il fatto che la fede non è una cosa privata, ma deve avere la possibilità di vivere anche nella vita pubblica e civile. Questo sarebbe una cosa molto importante, un Islam europeo, che si fa. E la sola possibilità di arrivare a questo Islam europeo sono le scuole e l'educazione. È lì che si gioca anche per la Chiesa, per il cristianesimo, una grande sfida. Una terza sfida sono le grandi religioni orientali. Fino a alcuni anni fa, il buddismo non era conosciuto in Europa. Era conosciuto per qualche turista che aveva fatto un viaggio in India o nei libri etnologici. Adesso il buddismo in Belgio è la terza religione che cresce molto presto, molto rapidamente. Le ragioni del successo di questo buddismo e delle religioni orientali risiede nel fatto che sono delle saggezze, sapienza, un'arte di vivere più che un'arte di credere, di sapere. E questa cosa, la sapienza, un'arte di vivere, è molto importante per l'uomo contemporaneo, perché ha da fare anche con questo senso della guarigione, il combattimento contro tutti gli stress della nostra epoca. Penso che quando il Papa Giovanni Paolo II aveva pubblicato la sua enciclica Redemptoris Missio, mi ha colpito il fatto che quando lui parlava dell'inculturazione del cristianesimo nelle diverse civilizzazioni del mondo, non parlava tanto dell'Africa, ma dell'Asia. Penso che l'inculturazione del cristianesimo in Africa non sarà un così gran problema. Perché no? E si sta facendo adesso questa inculturazione in Africa nera. Perché no? Perché l'Africa ha una cultura molto giovane, è come la lava che è ancora liquida. Quando si getta il cristianesimo su questa lava si miscela, non c'è un problema. E si fa praticamente, automaticamente per il momento, senza grandi problemi. Ma quando uno va in Asia, dove la cultura esiste da 5.000 anni, è più anziana che Abramo, lì la lava è già completamente solida e solidificata. Riusciremo? In Asia penso di sì, ma molto più difficilmente. Perché riusciremo? Non si sa mai, perché non si deve fare profezie. Perché abbiamo già fatto col cristianesimo 2 o 3 volte nella cultura e nella storia dell'umanità queste inculturazioni. Quando il cristianesimo è nato in terra semitica, è andato in Grecia, e ha utilizzato e impiegato tutti i concetti filosofici greci che erano completamente sconosciuti per la cultura semitica. Il cristianesimo nel III e IV secolo si esprimeva già completamente in un vocabolario e una logica greca. Fu un'inculturazione incredibile. Poi quando il cristianesimo con i suoi concetti greci, di filosofia greca, come persona, come natura, come sostanza, è venuto a Roma, si è inculturato più facilmente in questa cultura più giuridica E dopo questa incontrazione nel mondo un po' giuridico della romanità, è andato al nord degli Alpi e ha incontrato un popolo barbaro, completamente diverso, non interessato per i concetti, per le leggi dei romani, ma per i colori, i sentimenti, il mistero, la foresta, le divinità, tutto ciò che si trova, nel The Ring of the Lord, of the Lord of the Ring. Tutto questo è stato fatto perché il cristianesimo possiede in se stesso una possibilità e una capacità di inculturazione e di adattazione. Le lingue cattive dicono che il cristianesimo è come un polipo nel mar, mangia tutto. Vedremo. Ma le religioni orientali e la cultura asiatica sarà una grande sfida. Quarta sfida, e forse più importante di tutti, è la questione: Cristo è l'unico salvatore o è uno solo nella galleria dei grandi delle regioni della terra, come Mohammed e come Buddha? L'unicità di Cristo come salvatore. Quando si incontra i giovani per il momento, io ho sempre la stessa questione che mi pongono: ma perché lei pensa che Cristo è più grande che gli altri? Che orgoglio di dire questo. La mia risposta è sempre questa qui: non domandate questa equazione a me, ma a Cristo, perché Lui l'ha detto, che è unico. Per tanti dei nostri contemporanei, la fine, la stazione termini di tutte le religioni allo stesso Dio. Dunque dicono facilmente: beh, sì, il treno arriva nella stessa stazione, prenda allora il treno che si ferma davanti alla sua porta. In Europa fatti cristiano, in Africa animista, in India buddista, perché sono tutti dei treni che vanno nella stessa direzione e che arrivano alla stessa stazione finale, terminale. Questo è, per i nostri contemporanei, una quasi evidenza. Ma non è compatibile con ciò che leggiamo, per esempio, nel Vangelo e specialmente in San Paolo e San Giovanni. Questo significa che il Cristo è il solo e che tutti gli altri sono nell'errore? Anche il Concilio Vaticano II non ha mai detto questo. Ha detto che anche in altre religioni qualcuno che segue la sua coscienza personale e che senza colpa vive bene può arrivare a essere salvato, ma è salvato per la grazia di Cristo che li attinge in un modo che noi non conosciamo. Importante questo, non lo sappiamo come, è una questione per i teologi, ma l'affermazione è chiara: si può farlo anche in altre religioni, ma sarà per l'influsso della grazia di Cristo che attinge questo uomo o donna senza che noi sappiamo il modo esatto in quale si fa. Un giorno una ragazza mi diceva: ma cardinale, se in Africa, per esempio in Congo, un bambino perde i suoi parenti, padre e madre, e diventa orfano, 10 minuti dopo è già adottato dalla famiglia, perché c'è un gran senso di amore, di carità e di senso della tribù. Quando da noi un bambino perde i suoi parenti, i genitori, può durare 5 anni prima che sia portato qualche parte e accettato. Dunque loro sono molto più cristiani che noi? Ho risposto sì, in questo senso, su questo punto sì, ma è in virtù dello stesso senso della tribù che i Tutsi e Hutu si battono Non è così facile di seguire la sua coscienza personale se uno non conosce, per esempio, il Decalogo o il Vangelo. Non è così facile. Non c'è una certa innocenza del pagano. Ma bisogna tenerne conto. Ma una delle grandi sfide sarà questa unicità di Cristo Redentore e Salvatore. Altra sfida, il confronto tra fede e ragione. Già dal Medioevo fu il gran problema di San Tommaso d'Aquino. Come conciliare la fede e la ragione, che sono due modi di percezione fondati nella nostra mente per Dio stesso, e che fa tempo in tempo non concordano. Penso che la fede e la ragione si raggiungono nell'infinito, come un treno che è sui rai, ma che hanno come obbligazione, come privilegio, di criticare l'uno l'altro. Abbiamo vissuto dei secoli dove la ragione ha criticato la fede. Esempio molto semplice: i sei giorni della creazione del libro della Genesi non sono una verità storica, ma teologica. E è precisamente la scienza che ci ha dimostrato questo. Dunque, durante secoli, la ragione ha criticato e ha semplificato e ridotto all'essenziale la fede. Ma l'inverso è vero anche, e di più in più importante nei nostri tempi, è che la fede critica la scienza quando la scienza depassa i suoi limiti. E penso che questi due modi di percezione, dove l'uno tiene in equilibrio l'altro, fede e ragione, durerà fino alla fine dei secoli. Abbiamo ricevuto da Dio due occhi per vedere la stessa realtà, e non si deve perdere un occhio, né la ragione né la fede. E sarà una grande sfida per il futuro, perché non siamo alla fine del sviluppo delle scienze, per esempio. Ma se la ragione ha come dovere di criticare e di ridurre l'essenziale e di purificare ogni giorno la fede ha come dovere di purificare ogni giorno l'ubris possibile della ragione e della scienza. Altra sfida è: due grandi concetti dell'uomo moderno sono verità e libertà. Il concetto della verità dell'uomo contemporaneo è una verità manipolabile, che si può plasmare come si vuole. Un po' come nel tempo dei sofisti, nel V secolo prima a.C., dove dicevano il vero e la verità a un naso di cera. Si può tornarlo in ogni senso, si può provare tutto con tutto. È arrivato Socrate e Platone e Aristotele, che hanno detto: no, la verità esiste prima di me. Ci entro come in un tempio che sta lì prima della mia nascita. Posso cambiare all'interno del tempio il posto delle sedie e delle tavole, sì, ma non posso costruire il tempio stesso. La verità è più grande che me. È difficile, ma penso che questa concezione, il concetto della vera verità, è importantissima per lo sviluppo dell'uomo contemporaneo. La verità non è manipolabile, è oggettiva. Secondo concetto molto importante è la libertà. La concezione della libertà nella mente dei nostri contemporanei e di noi tutti un po' è che la è essere libero di ogni obbligazione esterna, che sia economica, militare, intellettuale, essere completamente libero di tutto. Dicono che questa è la concezione della verità moderna contemporanea. Non è moderna, viene dall'Ottocento, dalla Aufklärung, secolo delle luci. Perché a che serve di essere libero di e di tutto? Di tutta alienazione e di non sapere perché sono libero, per far qui. È la tragedia, il dramma di tanti giovani che si prendono la vita, suicidio, che erano liberi di tutto, ma che non sapeva perché sono liberi, non hanno il senso nella vita. E allora mettono sulla tavola dei loro genitori la mattina, dopo la notte, mettono questo biglietto dicendo: papà e mamma, non mi avete obbligato a niente, ero completamente libero, ma non mi avete detto a un certo momento perché io dovevo vivere. La verità, la vera libertà è certo una libertà di essere liberato di tutte queste alienazioni, ma è soprattutto di essere libero perché fare. Una libertà che è completamente legata a un senso nella vita, perché vivo io. E penso che il cristianesimo ha tante cose da fare perché vivo, dare il senso della vita. Se loro mi domandano: ma che cosa è più importante per il cristianesimo nel futuro? Io direi una sola cosa: di tenere la speranza. È vero che la virtù, la più importante secondo San Paolo, è la carità. È vero anche che la fede è importante, ma penso che per la nostra epoca coltivare, incoraggiare il mondo di non perdere speranza è per il momento, adesso, per la nostra epoca, la virtù più importante. E dunque, se la Chiesa deve fare qualche cosa in questi giorni, in questi anni che viviamo, è di sottolineare, accentuare, predicare la speranza. E la speranza non è il frutto di un temperamento ottimistico o solare. La speranza n'è pas l'utopia. L'utopia si fonda su "noi lo faremo". La vera speranza cristiana è unicamente fondata sulle promesse di Dio, non su un temperamento ottimistico, non sulle nostre possibilità e capacità. Lo faremo noi il mondo nuovo? Sì, lo faremo, ma... Nella lettera a Diognete, che è una lettera del terzo secolo, secondo terzo secolo, i cristiani sono... Si scrive sul cristiano un testo che si potrebbe completamente riprendere, senz'altro, sì, oggi, per noi. Leggo per terminare, qualche passo, un piccolo passo. I cristiani non si distinguono dagli altri per la loro abitazione, per la lingua, per i costumi. I cristiani non hanno idee e città proprie, non parlano una lingua speciale, non vivono di una maniera speciale. No, abitano nelle città dei greci e dei altri popoli e prendono i costumi i cibi e le condizioni di esistenza degli altri. Non hanno una patria propria. Sono stranieri dappertutto, ma vivono lì. hanno tutto in comune con gli altri e sono cittadini come gli altri. Ogni paese è il loro paese. Come tutti gli altri, si sposano, hanno dei bambini, ma non distruggono la vita. Già in questo tempo, si diceva. I cristiani sono come l'anima nel corpo. I cristiani nel mondo sono come l'anima nel corpo. L'anima non è il corpo, ma dà vitalità e gioia al corpo umano. Così i cristiani danno vita, vitalità e gioia al corpo del mondo. Penso che si può riprendere questo testo come tale. E se abbiamo un messaggio a indirizzare al mondo per il momento è: non perdete speranza. Grazie.
Grazie. Grazie quindi al Cardinale Daniels e una serie di piccoli ringraziamenti prima della seconda relazione. Intanto grazie alle ragazze dell'Istituto Bernardino Lanino accompagnate dal loro dirigente scolastico, il professor Damiano Cadirola, dalle professoresse Malinverni, Fassone e Colazzo che come sempre con la loro consueta professionalità hanno aiutato gli organizzatori nel servizio di accoglienza. Un sentito ringraziamento va all'amministrazione comunale per aver concesso l'utilizzo del teatro civico. Anzi, l'amministrazione comunale ha una forte presenza, c'è il signor sindaco, il vice sindaco e numerosi assessori. A loro tutti quindi la nostra riconoscenza. Grazie anche all'avvocato Dario Casalini che, nonostante l'influenza, non ha voluto mancare alla presidenza di questo convegno. Non è però vacillosa, spero, avvocato. Possiamo dunque passare alla seconda lezione della giornata. Signore e signori, credo che basti il nome, il professor Massimo Cacciari. Il professor Cacciari è famoso al grande pubblico per essere stato parlamentare europeo, sindaco di Venezia per 2 legislature, ma nella sua produzione si trovano riflessioni che sono già entrate di diritto nella storia della filosofia contemporanea. L'angolo di visuale da cui si pone oggi è il cristianesimo per il futuro dell'umanità. A lei, professore, la parola.
Ma avete già ascoltato molte importanti cose dal cardinale Daniels. La mia riflessione forse non vi soddisferà, perché non è una riflessione di ordine storico, è una riflessione che vi potrà forse apparire molto, molto astratta, ma io credo che occorra riflettere bene sui termini del nostro problema. Avete già sentito come sia difficile parlare del cristianesimo. Quale cristianesimo? Molti interrogativi sono già emersi in quanto diceva Ciancio, in quanto diceva il cardinale prima. Ma ancora più problematico è l'altro termine, futuro. E forse un modo interessante di vedere di quale cristianesimo parliamo è proprio quello di vedere come nel cristianesimo può intendersi il termine futuro. Quale è il futuro che il cristianesimo pensa e vive? Qual è l'esperienza del futuro di cui il cristianesimo è testimonianza? Qui forse possiamo mettere in evidenza un fondamentale conflitto tra l'esperienza cristiana, appunto, e il mondo, il secolo che viviamo. Poiché il futuro per il cristianesimo è sempre, vedete in Matteo, vedete in Marco, no? Il tempo che resta. È sempre vissuto in termini, come dire, abbreviati. Il futuro, cioè, non è mai concepibile, non è mai vissuto come una interminabile durata. Di fronte a noi non vi è un futuro nel quale noi possiamo disporre i nostri progetti, qualunque sia la natura di questi progetti, siano i progetti del tipo di forma utopica di cui prima parlava il Cardinale, siano progetti nei quali non siamo soli, ma coadiuvati da qualcosa di sovrannaturale. Comunque sia, la nostra idea del futuro, l'idea che il secolo ha del futuro, è esattamente quella di una interminabile durata, quando finisce il futuro. E in questo tempo infinito sistemiamo, collochiamo le nostre previsioni, anche le nostre profezie, i nostri progetti, i nostri calcoli, qualunque sia la natura di queste operazioni. Il futuro cristiano non è questo, nel modo più radicale e assoluto. Il futuro del cristiano è un futuro che sarà deciso, che avrà un termine, che è per una fine, che ha un eschaton, che dovrà avere un ultimo. In questa dimensione vive il cristiano, se è cristiano. E io francamente non so se il cristianesimo abbia un futuro, perché non so se ci sia oggi questo cristiano. Ma certamente il futuro del cristiano, prima di pensare se avrà futuro, deve pensare che cosa intende per futuro. Se no non potrà averlo per definizione, questo futuro, se non sa che cosa sia. Il futuro del cristiano è quello del secolo, una interminabile durata, in cui possiamo procedere anche accompagnati da Virgilio, da Beatrice, da San Bernardo, ma è un'interminabile durata? Oppure noi viviamo il futuro escatologicamente, cioè secondo l'idea di un suo eschaton, di un suo ultimo? Se lo viviamo in questa dimensione, è evidente che l'escato non è là, domani, dopodomani, in quel luogo. Noi viviamo escatologicamente il presente, viviamo escatologicamente ogni istante, poiché ogni istante può essere l'ultimo. L'ultimo non lo possiamo prevedere, non lo possiamo progettare. L'ultimo può sorprenderci, diciamo pure, è vissuto come ogni istante. Non è che possa sorprenderci come il ladro di notte, è vissuto come ogni istante, poiché in ogni istante io lo attendo, può sorprendermi, quindi io lo vivo presentemente, attualmente, in ogni istante. Cioè non è una immagine mitologica di un eschaton che sta lì, domani, dopodomani, eccetera. No. Se vivo il futuro escatologicamente, vivo l'eschaton come ogni istante. E beh, questa è l'esperienza che agitava e palpitava nell'esperienza cristiana originaria. Ha senso? È ricordabile? Ne possiamo fare memoria? O l'Europa o cristianità, perché qui si dovrebbe aprire un grande discorso che non possiamo neanche accennare, cioè al fatto che comunque sia, anche se il cristianesimo non ha più questo futuro, perché non possiamo parlare in genericamente futuro, no, se il cristianesimo non ha più questo futuro, anche se non lo ha più, non toglie nulla al fatto che l'Europa è inconcepibile se non come Europa o cristianità, per una serie di motivi che non possono qui essere neanche accennati, ma ne parlava un po' indirettamente il cardinale prima, cioè, il linguaggio filosofico, ma il linguaggio scientifico, ma il linguaggio della tecnica è inconcepibile senza cristianità. Ma ora la domanda appunto è un'altra, cioè si parla non della destinale influenza del cristianesimo per la formazione dell'Europa, dell'Occidente e quindi ormai del mondo, perché globalizzazione è occidentalizzazione, piaccia o no, ma si parla appunto dell'esperienza cristiana come specifica esperienza religiosa e testimonianza di fede. Dunque, il cristianesimo può avere un futuro se può fare memoria in sé di questa idea del futuro, se no, che futuro può avere? Può avere il futuro di altri, può avere il futuro di quell'idea di futuro che lo pensa appunto, come il secolo lo pensa, una interminabile durata, in cui alcuni pensano che ci sia anche meravigliose sorti progressive, altri più disincantati pensano che si vada avanti e indietro, sopra e sotto, ma che comunque si durerà in eterno. E quando la Terra sarà esaurita prenderemo le astronavi, come dicono i fisici americani, e colonizzeremo Marte, eccetera, eccetera, e l'uomo, grande sogno, poi tra l'altro averroistico, il genere umano è infinito. È l'aristotelismo averroista ad aver vinto. Ma qui sarebbero. Dunque, allora, questo è un contrasto fondamentale. Questo è un contrasto fondamentale tra l'idea cristiana del futuro e l'idea dominante di futuro, che bisogna mettere in evidenza, perché io ritengo che sia proprio il contrasto fondamentale, da cui deriva il carattere di quel cittadino, di quel paradossale cittadino, le citazioni finali del cardinale, di quel paradossale cittadino che Agostino diceva essere il cristiano, un civis futurus, un cittadino che vive nella città, ma che vive dominato, posseduto da questa idea del futuro, da questa idea escatologica del futuro, che non ha niente di mitologico, perché significa vivere il proprio presente in termini escatologici. Ed essere dunque perfettamente, pienamente responsabili, perché appunto tu in ogni istante può essere la fine, quindi ogni istante per te deve essere un istante in cui ti presenti compiuto, in forma. Quindi una idea fortissima, no? Sovraumana di responsabilità, perché in ogni istante sei chiamato ad essere pienamente, appunto, a poter rispondere pienamente di ciò che sei, di ciò che fai. Ebbene, questo civis futurus è chiaramente colui che lotta, nel termine che ho detto, contro quello che per me è l'idolo della città, la quintessenza dell'idolo nella città, è un civis, cioè è un cittadino, non è uno straniero semplicemente, non è uno straniero, un paroikos, cioè sta nella città, vive nella città e nello stesso tempo è un futuro, nel senso che abbiamo detto. Ebbene, questo lotta contro l'idolo per eccellenza, è lotta, è in contraddizione, in ontologica contraddizione con l'idolo per eccellenza. Qual è questo idolo? L'idolo per l'eccellenza è ciò che vorrebbe eternizzare il futuro della civitas terrena. Questo è la quintessenza dell'idolo.